Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina vi raccontiamo la storia di un fotografo genovese che si chiama Francesco Vicenzi, che vive a Melbourne e che esattamente un anno fa ha contratto il coronavirus, lui e tutta la sua giovane famiglia. Intanto buongiorno Francesco e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Dario.
Francesco, ci aiuti intanto a inquadrare un po' la tua vita in Australia, da quanti anni sei qui, come si compone la tua famiglia, quali sono le tue abitudini e il tuo lavoro?
Io vivo a Melbourne da 10 anni, 11 anzi, faccio il fotografo, sono sposato, mia moglie è inglese, abbiamo una bambina piccola di 2 anni, Aida.
Tu un anno fa hai contratto il virus. Ci racconti le circostanze nelle quali hai scoperto di avere il virus?
Beh, innanzitutto tutta la mia famiglia è in Italia, la famiglia di mia moglie è in Inghilterra, quindi noi abbiamo iniziato a prendere precauzioni per il virus, con anche un po' di ansia, forse ancora prima che venissero insomma annunciate le restrizioni dal governo, giusto per contestualizzare che insomma ci stavamo molto attenti perché sentivamo queste storie dell'orrore arrivare appunto dall'Europa e quindi siamo stati molto attenti. Volenti o nolenti, nonostante lavorassi da casa eccetera, ho avuto un'interazione con qualcuno nel mio co-working space dove ero andato a prendere del materiale, avevo fatto proprio un'incursione e questa persona poi qualche giorno dopo mi ha mandato un messaggio dicendo che appunto aveva ritornato un test positivo e quindi sono andato a fare un test nonostante non avessi sintomi né niente, giusto per stare tranquillo, e il test insomma è ritornato anche quello positivo, che è stato un po' veramente un cadere dalle nuvole, perché appunto al momento non avevo sintomi, l'interazione con questa persona era stata veramente minima, quindi insomma non pensavo che insomma parlare a distanza di 1,5 metri con qualcuno per 30 secondi potesse contagiarmi. Però a quanto pare quello che è successo sembra che quello sia stato il mio punto di contatto con il virus.
Senti Francesco, a proposito di inquadramento temporale, in Australia il primo caso è stato riscontrato il 25 gennaio, ma in realtà soltanto 6 settimane dopo il governo federale ha cominciato a prendere i primi provvedimenti imponendo l'isolamento a tutti coloro che rientravano dall'estero, prima che poi gli esecutivi statali corressero a loro volta ai ripari e imponessero i primi lockdown. Tu come hai vissuto quel periodo? E prima, quando accennavi al fatto che tu e la tua famiglia avevate cominciato a prendere delle precauzioni, a stare doppiamente attenti alla luce di quello che vi arrivava dall'Europa, che cosa facevate? In che modo prendevate queste precauzioni?
Beh, avevamo smesso di andare in palestra, avevamo smesso di andare fuori locali o ristoranti, continuavamo a prendere tutte quelle precauzioni che all'epoca venivano indicate come essenziali, lavarsi le mani, il rispetto delle distanze, eccetera. Però diciamo che avevamo praticamente quasi iniziato a isolarci prima che ci venisse richiesto. Infatti appunto avevo portato la mia postazione di lavoro a casa, dall'ufficio, lavoravo da casa e insomma facevo tutto il possibile per non contrarre il virus.
Dopodiché, sempre a proposito dell'inquadramento temporale, l'Australia ha vissuto questi primi mesi di lockdown parallelamente a quanto avveniva nel resto del mondo, anche se i casi erano davvero molto ma molto minori, mentre poi c'è stata quella finestra di riaperture tra giugno e luglio nel Victoria, che poi è stata la causa della ondata, che è stata tuttora l'ondata più massiccia in Australia, nel senso che Victoria ha vissuto per alcuni giorni tra il 29 luglio e il 4 agosto del 20 una serie di giornate con alcune centinaia di casi, con picchi di oltre 700 casi in un paio di circostanze. Tu proprio in quei giorni hai contratto il virus?
Io ero proprio il picco probabilmente dei 700 erotti che sono risultati positivi. Credo appunto che il giorno dopo che ho contratto il virus, scusate, ho scoperto di aver contratto il virus, credo che il giorno dopo abbiano iniziato il secondo lockdown, quello lungo e duro, e che tutti noi ci ricordiamo bene, purtroppo.
Senti, hai detto che nel momento in cui è stata questa persona con la quale avevi avuto un contatto a dirti per prima che aveva contratto il virus, hai pensato immediatamente di sottoporti a tua volta al test, al tampone. Nel tempo trascorso in attesa della constatazione dell'esito del tampone stesso e nei momenti immediatamente successivi, qual è stata la tua sensazione prevalente?
Beh, innanzitutto il tampone, anzi ho dovuto insistere per farmelo fare, perché appunto non essendo stato nominato come close contact e non avendo sintomi non volevano neanche farmi il tampone, ho dovuto insistere un paio di volte. In ogni caso ritenevo che le mie possibilità, le mie probabilità di avere preso il virus fossero appunto molto basse, perché diciamo che ci stavo attento e questa interazione era stata molto veloce, fuggevole, quindi diciamo che ovviamente avevo comunque sia leggermente un po' di ansia, perché appunto era la prima volta che qualcuno, insomma, che c'era la possibilità di un contatto diretto, e infatti a testimonianza della mia fortuna, diciamo, sono risultato positivo. E oltretutto poi 2 giorni dopo sarebbero risultati positivi anche mia moglie, che però non avrebbe mai sviluppato sintomi, e la mia figlia, che all'epoca aveva 15 mesi e per fortuna anche lei sarebbe rimasta asintomatica, senza sintomi per tutta la durata della malattia.
Ricordiamo che stiamo parlando con Francesco Vicenzi, fotografo genovese che vive in Australia da più di 10 anni e che è uno dei pochi, in questo caso possiamo dire sfortunati, ad aver contratto il virus, nel senso che in tutto il paese in un anno sono meno di 33.000 le persone che lo hanno contratto. Tu sei tra questi, e tra l'altro tutto il tuo nucleo familiare, cioè tutti e tre avete contratto il virus. Nel momento in cui siete risultati positivi, che cosa è successo proprio praticamente?
Sono risultato positivo io per primo, e me ne sono accorto perché stavo cucinando del cavolfiore e ad un certo punto mi sono reso conto che il cavolfiore nella pentola era totalmente bruciato e io non avevo assolutamente annusato l'odore di bruciato. E praticamente quasi simultaneamente mi era squillato il telefono, e appunto era il DHS annunciandomi che il mio test era positivo. È scattato immediatamente l'autoisolamento per me, mi sono dovuto autoisolare in una stanza della casa, tagliando tutti i contatti con appunto mia moglie e mia figlia, che nel frattempo il giorno dopo sarebbero andati a fare il test anche loro, a fare il tampone anche loro. Dopo all'incirca 24 ore di isolamento abbiamo ricevuto una telefonata dal Royal Children's Hospital, appunto dicendoci che mia figlia era risultata positiva anche lei, e a quel punto anche mia moglie. Ho abbandonato l'autoisolamento nella mia stanza e abbiamo iniziato a autoisolarci tutti e tre insieme.
E a quel punto l'ansia ha lasciato un po' lo spazio alla paura, o il fatto che fossero loro asintomatiche e nel tuo caso i sintomi fossero tutto sommato lievi era rassicurante?
Beh, i miei sintomi erano, li definirei lievi, forse anche un po' più di lievi, nel senso che comunque sia io ero abbastanza malaticcio, insomma non costantemente a letto, ma ero a letto per buona parte della giornata, per almeno forse 5-6 giorni. La mia preoccupazione più grande ovviamente era che mia figlia potesse sviluppare sintomi o ammalarsi in maniera significativa, perché nonostante i dati, gli studi suggerissero che i bambini di quell'età non sono esposti a grande rischio, beh, comunque sia rimane un po' quella ansia, incertezza da genitore, e anche un po' forse anche quel senso di colpa inconscio per insomma avere portato il virus a casa probabilmente. Quindi insomma si sicuramente sono state 2 settimane difficili da navigare, soprattutto appunto da un punto di vista psicologico, anche perché, come sottolineavi prima, non essendoci stato un gran numero di casi in Australia o a Melbourne, non avevamo assolutamente nessuno a cui fare riferimento, non conoscevamo nessuno nella stessa situazione, eravamo un po' diventati tuttora spesso, esce fuori nelle conversazioni, che insomma siamo le uniche persone che conosciamo nel nostro giro di amici, nel nostro giro esteso di amici, ad aver contratto il virus.
In quel momento, diciamo così, la macchina era già ben oliata, a proposito di non soltanto l'assistenza a chi come te e come Amy e come Aida eravate bloccati in casa, ma anche dal punto di vista del tracciamento dei contatti, cioè che tipo di rete ti è stata tessuta tutta attorno dalle autorità?
Ma credo che, per quanto sia in generale favorevole come il governo statale abbia maneggiato, amministrato la risposta al Covid, credo che nel momento in cui noi siamo risultati positivi, quando c'erano i 700 casi al giorno, il sistema di contact tracing era totalmente nel pallone, nel senso che appunto abbiamo ricevuto una telefonata per fare il contact tracing alle 9:30 di sera, è stato abbastanza sbrigativo, era evidente che stessero facendo contact tracing su carta. Abbiamo dovuto farlo 3 volte, sia per me, per mia moglie, per mia figlia, e poi nelle 2 settimane successive continuavamo a ricevere messaggi dal DHS dicendo tipo isolatevi adesso, siete stati nominati come un close contact. Sono già 2 settimane che siamo in isolamento e siamo casi positivi, insomma diciamo che era abbastanza evidente che fossero un po' nel pallone.
Senti, a proposito del supporto da parte delle autorità, prima facevi riferimento al DHS, quindi diciamo il Ministero della Salute, in che modo ha contribuito a rassicurarvi, anche semplicemente sul fatto che se la situazione fosse peggiorata, se le vostre condizioni fossero peggiorate, sarebbero intervenuti immediatamente trasportandovi in ospedale, perché un conto è avere quel tipo di garanzia e quel tipo di supporto, un'altra cosa è sentirsi magari male in casa di notte, ecco. E poi sul piano pratico, visto che non potevate avere contatti con l'esterno e avete comunque bisogno di continuare a vivere.
Noi non eravamo classificati come soggetto a rischio, però abbiamo avuto siamo stati seguiti molto molto bene, in maniera eccellente dal Royal Children, che ha organizzato una serie di visite di telehealth per monitorare le condizioni di nostra figlia, di Aida, e questo in pratica diciamo che è stato l'unico supporto concreto che abbiamo avuto da un punto di vista medico, appunto avere un pediatra che monitorava la situazione ogni diciamo 2 o 3 giorni, sicuramente è stato un grande aiuto. Dal punto di vista del DHS non c'è molto da dire, diciamo che l'esercito veniva a bussare alla porta anche 2 o 3 volte al giorno, perché credo fosse quella fase in cui era tutto un po'... l'organizzazione non era molto capillare, quindi venivano a controllare che fossimo a casa più volte al giorno per controllare che ciascun membro della famiglia fosse a casa, che era un po' assurdo, però quello che è successo. Poi per il resto abbiamo solamente fatto fede sul fatto che insomma siamo giovani, eravamo giovani e non a rischio, quindi abbiamo aspettato che passasse, ecco. Non c'era molto altro che si potesse fare.
Lo sai che qualche dubbio lo suscita adesso questo lapsus, cioè siamo giovani, eravamo giovani, quasi a lasciare intendere che effettivamente qualche cosa può essere cambiato con il Covid. Prima di passare proprio alle conseguenze nel medio-lungo periodo, quando è che avete capito che la fase critica era superata? Che cosa è successo nei giorni in cui siete finalmente risultati negativi al test?
Ma io innanzitutto io ero l'unico sintomatico, quindi diciamo che ero l'unico che presentava dei sintomi ad essere a letto ed essere semmai leggermente preoccupato per le mie condizioni, ma ti ripeto appunto, sapevo di essere giovane in forma, insomma non ero preoccupato per la mia salute. Però la cosa di questo virus, o almeno del modo in cui si è presentato a me, è stata che appunto è iniziato con un mal di gola, una febbre per un paio di giorni, poi sono andato via, stavo bene, insomma, infatti se non avessi fatto il test probabilmente sarei andato a lavorare due giorni dopo. E poi dopo una breve pausa mi è ripartita la tosse, stanchezza, letargia, e una tosse forte. Ci sono state un paio di notti in cui appunto ho avuto questa sensazione di pressione sulla cassa toracica. Magari mi ha leggermente preoccupato, però poi insomma è andato tutto via. Un po' di paracetamolo e tanti succhi di frutta, perché non c'è nient'altro che potessi fare al momento.
Senti, per chiarire la tua posizione anche da questo punto di vista e per evitare che il tuo messaggio possa essere interpretato, tu hai contratto il Covid-19 in forma moderata, lo hanno contratto anche tua moglie e tua figlia in forma lieve e ovviamente avete sviluppato degli anticorpi naturali dopo esservi negativizzati. Ad oggi, ad un anno di distanza, che posizione hai sviluppato o assunto rispetto al tema della vaccinazione?
Beh, io non posso parlare per gli altri, ma posso parlare per me stesso. E non appena un vaccino è stato reso disponibile per la mia fascia di età, è stata la prima cosa che ho fatto, è stato andare appunto a vaccinarmi. Questo perché a livello personale sono stato un vettore del virus, l'ho portato a casa, l'ho passato ai miei familiari. È andato tutto bene, ma non voglio farlo di nuovo, non voglio essere nuovamente un vettore del virus. Quindi quello che ho fatto a livello personale è appunto è prendere l'unica decisione attiva che potevo prendere, è stato di seguire il consiglio medico e andare a vaccinarmi quando un vaccino è stato reso disponibile per la mia fascia di età.
Senti Francesco, intanto ricordiamo che tu insomma sei fotografo e che hai tra molte virgolette approfittato anche della circostanza per produrre un reportage fotografico che condivideremo proprio assieme al podcast di questa intervista sul nostro sito, che quindi sarà almeno in parte visibile anche per avere un po' un'idea più precisa di quello che ha significato per voi come famiglia, come giovane famiglia, affrontare tutti insieme questa esperienza davvero unica e con qualche risvolto anche drammatico. Che cosa è successo negli ultimi 11 mesi, o meglio negli 11 mesi dopo che ti sei negativizzato? In che modo sei stato comunque monitorato dalle autorità sanitarie australiane e non solo quelle sanitarie?
Noi abbiamo partecipato come gruppo familiare a questa ricerca del Royal Children Hospital per vedere quanto a lungo sarebbero sopravvissuti gli anticorpi che avevamo sviluppato durante l'infezione al Covid-19. E questo è andato avanti, mi sembra, fino a febbraio scorso, quindi 8 mesi dopo l'infezione, e avevamo ancora gli anticorpi. Poi adesso sia io che mia moglie siamo stati vaccinati, quindi non abbiamo interrotto lo studio. A proposito delle foto, ho realizzato un servizio fotografico quasi involontariamente, insomma, per documentare quello che poi era la vita in quarantena per 2 settimane con una bambina piccola a casa nostra. Dico involontariamente perché il progetto non era nato da un'idea a priori, ovviamente non sapevo neanche di... Diciamo che fotografare, io ho un background in fotogiornalismo, quindi fotografare è sempre stato poi anche un po' intimamente il mio modo di fronteggiare le situazioni, quindi nel senso ho iniziato a praticamente fare foto a tutto, insomma, alla colazione lasciata davanti alla porta, all'esercito nel giardino che bussa alla porta per controllare che tu fossi a casa, a mia figlia a cui veniva fatto il tampone. Diciamo che ho catturato un po' questi momenti intimi che, beh, insomma, non avrei potuto catturare in nessun altro contesto, in nessun'altra circostanza. E la cosa curiosa in realtà è che anche mentre facevo le foto non avevo idea di di cosa stavo facendo. Come ho detto, era più che altro un modo mio di reagire alla situazione, a quello che mi circondava. E anche poi quelle 2 settimane di isolamento sono state tutte un po' sfocate nella mia testa. Il giorno diventava notte, poi diventava giorno. Quelle 2 settimane di isolamento sono state abbastanza sfocate nella mia testa, non ho un ricordo nitido. E mi ricordo di non aver mai guardato sulla mia macchina fotografica cosa avessi scattato il giorno prima. Poi, il giorno che tutti e tre abbiamo ricevuto un risultato negativo, che eravamo sicuri, che eravamo usciti, usciti dall'altra parte di questa avventura, di questa storia con il virus, e che tutti e tre stavamo bene, a quel punto mi sono seduto, ho scaricato le foto e in effetti ho visto che c'era una bella storia, perché insomma sicuramente per me erano molto speciali e molto evocative, ma non solo per me, perché appunto ho partecipato a un paio di concorsi fotografici a livello australiano e sono arrivato in finale a 2 concorsi, quindi insomma diciamo che sicuramente le foto avevano qualcosa da dire non solo a me, ma anche a chi era fuori, insomma, a chi era là fuori.
Un'ultima battuta, Francesco, visto che facevi riferimento a quelli che sono gli effetti a medio-lungo termine, che ovviamente su scala globale sono ancora allo studio, si parla di problemi respiratori, dell'impatto sull'olfatto, e quello tu lo hai visto immediatamente perché galeotti sono stati cavolfiori, si parla di impatto sul metabolismo, e qui magari, se anche fosse, non vorremmo entrare troppo nei dettagli, e di effetti sul sistema o di danni addirittura permanenti in qualche caso sul sistema nervoso, su quello neurologico e via dicendo. Nel tuo caso, in che modo il Covid ha cambiato la tua e la vostra vita esclusivamente dal punto di vista fisico?
Allora, il mio olfatto, il mio gusto sono tornati quasi immediatamente una volta guarito dal virus. Mia moglie ha impiegato un po' più di tempo forse a ritrovare il gusto nell'ordine, nella scala di grandezza di qualche settimana. Non pensiamo di aver subito effetti a lungo termine. È un po' difficile da stabilire perché appunto avendo una bambina di 2 anni che continua a portare virus e raffreddori dall'asilo, insomma abbiamo un po' avuto l'impressione quest'ultimo anno di essere un po' altalenanti, però diciamo che credo che quello sia comune a tutti i genitori, alla nostra prima figlia, quindi non lo sappiamo di certo, però sì, non credo di avere effetti a lungo termine.
Tra i quali si parla anche di stanchezza cronica, ma con una bambina così piccola, magari anche quella va messa un po' in conto, immagino.
Beh, diciamo che tutto il contesto tra, insomma, mesi passati in lockdown, bambina piccola, insomma, ci sono stati così tanti cambiamenti che è difficile isolare i fattori. Però, ecco, diciamo che clinicamente non abbiamo effetti a lungo termine.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.